State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento. Ti dico benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E oggi parleremo della fine della querela giudiziaria che ha visto Novak Djokovic perdere la causa con il governo australiano, dover lasciare il paese alla vigilia dell'inizio degli Australian Open. E visto che il torneo scatta tra poco più di due ore a Melbourne Park, daremo anche uno sguardo al tabellone per capire come cambia senza il numero uno del mondo e quali sono i possibili vincitori tra gli uomini e le donne. Poi passeremo anche al calcio, alla giornata di Serie A, caratterizzata dal big match Atalanta-Inter. E per accompagnarci in questo viaggio è entrato in studio a Melbourne il nostro Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti coloro che sono all'ascolto.
Naturalmente, caro Dario, si parte da Novak Djokovic. La parola fine è stata messa alla sua storia, alla sua vicenda, ieri nel tardo pomeriggio, quando la Corte federale ha stabilito che il campione serbo doveva lasciare l'Australia. Raccontaci un po' com'è andata.
Sì, telenovela che è finita dopo più di 10 giorni, esattamente alle 17.53 di ieri, quando il presidente della Corte federale, il giudice James Alsop, ha letto la sentenza sulla quale il collegio è stato unanime e quindi ha stabilito che non ci fossero ragioni valide e sufficienti per ribaltare la decisione del ministro dell'immigrazione Alex Hawk, che lo ricordiamo venerdì aveva fatto valere i suoi poteri discrezionali e aveva cancellato il visto d'ingresso in Australia del numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic, che quindi è stato costretto a lasciare Melbourne. Come ricordavi, è salito su un volo per Dubai alle 22.30 di ieri, ha dovuto lasciare l'Australia, dove rischia di non poter rientrare nei prossimi 3 anni e intanto non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Australian Open e dovrà ancora una volta rimandare l'assalto al 21esimo titolo Slam, che poi è quello che a lui più interessava, visto che quel traguardo gli avrebbe consentito, gli consentirebbe di staccare Federer e Nadal nella graduatoria dei tennisti più vincenti di sempre, insomma.
Proviamo, Dario, a ricostruire però quello che è successo nella giornata di ieri, con gli avvocati di Djokovic da una parte che avevano presentato appello e la Corte federale che aveva deciso di esaminarlo di urgenza. Quali sono state le posizioni delle due parti?
Allora, le parti hanno avuto bisogno di circa 4 ore di dibattimento per presentare le rispettive argomentazioni. I legali del 34enne campione di Belgrado avevano presentato appello cercando di dimostrare che Djokovic non può rappresentare un rischio per la salute pubblica degli australiani, che non può essere considerato un simbolo dei Novax e che la sua permanenza in Australia non poteva rappresentare neanche un pericolo per l'ordine pubblico. Nell'ordine, il team dei legali di Djokovic, anche se poi ha parlato sempre soltanto l'avvocato Nicholas Wood, ha criticato le basi della decisione del ministro sul piano della salute pubblica, sottolineando cioè che Djokovic ha giocato gli Australian Open lo scorso anno e che sempre nel 2021 ha disputato altri tornei in giro per il mondo, e quindi questo dimostra l'assenza di rischi concreti. Si è fatto anche un vago riferimento all'Adria Tour, un torneo esibizione, un evento promozionale organizzato nei Balcani nell'estate del 2020 e che poi aveva acceso un focolaio di Covid che aveva travolto tra l'altro anche alcuni membri dello staff di Djokovic che erano finiti in terapia intensiva, ma lì si è sottolineato il fatto che Djokovic non potesse essere considerato responsabile del fatto che all'epoca in quei paesi le regole non prevedevano il distanziamento sociale, le mascherine e via dicendo. Quindi secondo gli avvocati di Djokovic, se ci fosse stato un legame tra le sue posizioni Novax e il rischio per la salute pubblica, in qualche modo sarebbe già emerso. Gli aspetti però più delicati e controversi sono stati gli altri due, cioè le preoccupazioni del ministro Hawk per l'ordine pubblico e il timore che Novak Djokovic potesse ledere l'interesse pubblico diventando una specie di simbolo dei Novax. Allora, ascoltiamo come ha argomentato la sua posizione proprio il legale di Novak Djokovic, Nick Wood.
If there was any foundation for thinking that Mr. Djokovic's presence and participation at a tennis tournament might somehow lead to this anti-vax sentiment, one would expect that it would be supported by some kind of evidence about anti-vax protests or rallies or the like at tennis events or in the grounds or in the surrounds. There's nothing of any kind like that identified by the minister whatsoever. The evidence suggesting that anti-vax groups have been galvanised by the cancellation and the potential expulsion that generated some days ago would somehow necessarily mean that if he hadn't been cancelled, or if his visa wasn't to be cancelled by the minister in the second process, that those people who were galvanised by the coercive state action involving cancellation and potential removal would somehow necessarily turn up and lobby or chant merely because he plays tennis. There's no necessary logical connection there whatsoever.
In pratica l'avvocato Wood, la risatina finale non era nostra, che cosa ha detto? Djokovic ha espresso pubblicamente i suoi punti di vista sui vaccini molto tempo fa, ha fatto riferimento ad un articolo comparso sulla BBC datato aprile 2020, dopodiché Djokovic ha tenuto per sé le sue considerazioni, quindi non può essere considerato un simbolo Novax e non può essergli attribuito un potere di attrazione tale da portare le persone a cambiare atteggiamento nei confronti dei vaccini. Tra l'altro proprio ieri, questo è un inciso, le autorità australiane hanno rivelato che nel paese il 95% della popolazione adulta è vaccinata con due dosi e anche la terza dose va spedita. Quindi, secondo Wood e secondo il team dei legali di Djokovic, è inverosimile e irrazionale pensare che uno sportivo, per quanto celebre come il numero uno del tennis mondiale, che da due anni praticamente non si esprime pubblicamente sulla questione, possa modificare l'atteggiamento collettivo nei confronti della vaccinazione. Quindi che possa spingere a non vaccinarsi persone che non sono ancora vaccinate o possa convincere a non farsi immunizzare con la seconda o con la terza dose persone che sono soltanto parzialmente immunizzate. Questa è stata insomma la tesi difensiva. Secondo Wood, insomma, il fatto che Djokovic si sia sempre tenuto distante da dichiarazioni almeno aperte anti-vax non può costituire un motivo sufficiente per presentarlo come un simbolo dei Novax, e quindi il nesso di causa-effetto è una pura ipotesi, una pura congettura. Questa argomentazione valida, se vogliamo non completa, nel senso che gli avvocati del governo hanno opposto il loro punto di vista affermando che un simbolo globale dello sport esercita comunque sulle masse un potere d'attrazione e di emulazione tali che deve assumersi le responsabilità sociali in quanto modello di riferimento. Finendo la panoramica sulle posizioni dei legali di Djokovic, il punto sul quale hanno cercato di far crollare le tesi del ministro dell'immigrazione è stato quello relativo all'ordine pubblico. In sostanza gli avvocati di Djokovic cosa hanno detto? Il governo Morrison teme che la presenza del campione serbo possa portare dei disordini, cosa che era avvenuta un paio di volte la settimana scorsa a Melbourne, una circostanza proprio in occasione della liberazione di Djokovic, ma, detto l'avvocato Nick Wood, così facendo il governo Morrison sottovaluta il rischio di quel che potrebbe accadere se il visto gli venisse cancellato. Quindi secondo gli avvocati di Djokovic la decisione del governo australiano è stata dettata soltanto da congetture, quindi da ipotesi, e non dalla valutazione oggettiva della questione e della valutazione del rapporto, comunque della relazione causa-effetto, tra la presenza di Djokovic in Australia e il suo impatto sulla società civile.
Quindi si è parlato molto della possibilità influenza che Djokovic avrebbe potuto avere su gruppi per esempio contrari ai vaccini, però non si, correggimi se sbaglio, ancora una volta non si è parlata della correttezza della sua documentazione o anche per esempio degli errori che lui stesso aveva ammesso nel compilare la dichiarazione di viaggio.
No, non se ne è parlato o quasi, nel senso che durante l'udienza le parti non hanno mai affrontato il discorso relativo all'autenticità della positività al Covid del numero uno del tennis mondiale, mai, sulla quale pure nei giorni scorsi erano emersi dei dubbi ragionevoli o meno, ma insomma dei dubbi, aspetti che sono stati determinanti tra l'altro agli occhi dell'opinione pubblica, ma che non sono proprio entrati nel dibattimento. Forse non sono entrati nel dibattimento perché non spetta all'Australia fare chiarezza, forse perché questa vicenda su più livelli si è trasformata anche in un braccio di ferro diplomatico tra Canberra e Belgrado che ha liquidato davvero la questione ribadendo che i documenti presentati da Djokovic sono corretti e che di scorretto anzi c'è stato il comportamento delle autorità australiane. Tutto questo non è entrato nel dibattimento forse perché per verificare la veridicità del test risultato positivo il 16 dicembre scorso sarebbe servita la collaborazione delle autorità serbe. Tutto questo non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai. Quel che sappiamo è che solo marginalmente sono entrati nel dibattimento altri due architravi dell'impianto accusatorio, cioè il comportamento di Djokovic dopo la sua positività e quindi la sua partecipazione a eventi pubblici senza mascherina, senza che il numero uno del tennis mondiale avvisasse i giornalisti dell'equipe o le famiglie dei bambini dell'Accademia di Tennis di Belgrado che lui era positivo, si è citata soltanto en passant di nuovo la responsabilità sociale di un campione ammirato da milioni se non miliardi di persone e via dicendo. L'altro aspetto che più direttamente riguarda la legge australiana, anche è entrato veramente soltanto marginalmente nel dibattimento, cioè l'errore nella compilazione del documento di viaggio con quella dichiarazione falsa e fuorviante sugli spostamenti effettuati da Djokovic 14 giorni prima di arrivare in Australia. Quindi come sappiamo, tra l'altro, il campione serbo aveva chiesto scusa per entrambe le infrazioni, aveva attribuito la prima all'errore di giudizio, al fatto che non voleva così deludere il giornalista dell'equipe, dall'altra ha spiegato l'infrazione attribuendola ad una distrazione della sua agente, che è italiana tra l'altro, un errore insomma accidentale e veniale secondo Djokovic. Comunque neanche questo tema è entrato nel dibattimento sul perché non si sia discusso di tutto questo. Ci sono varie chiavi di lettura. Intanto potrebbe essere, come dicevamo, non compito dell'Australia, potrebbe essere mancato la collaborazione serba. Qualcuno addirittura sostiene, Massimiliano, che sia la prova di una sorta di accordo tra le parti, cioè che si siano così appunto sotto banco accordati per far finire la vicenda in maniera relativamente soft. Ti rilasciamo, ti facciamo uscire dal paese, senza però scoperchiare questo vaso di Pandora che potrebbe portare al divieto d'ingresso in Australia per vari anni, ma tra l'altro scadrebbe anche nel penale, impedirebbe a Djokovic di giocare a tennis per vari anni se venisse eventualmente provata che il test da lui presentato era falsificato. Fatto sta che tutto questo non è entrato nel processo perché non è stato un processo alla validità delle documentazioni presentate da Djokovic per dimostrare e confermare la sua positività al Covid, né un processo al rispetto delle leggi serbe, spagnole, se vogliamo neanche australiane, ma è stato praticamente un dibattimento sul potere d'attrazione nei confronti della Fronda Novax alla luce delle sue posizioni. Questo perché appunto ci sono, secondo l'accusa, fasce della popolazione che sono arrivate a idolatrare Djokovic proprio per il suo status di Novax, e quindi lui si deve assumere le responsabilità dei suoi comportamenti, e se vogliamo anche la questione relativa alla pertinenza della decisione del ministro dell'immigrazione Alex Hawke. In pratica la Corte è stata chiamata a decidere se Hawks avesse esercitato il suo potere discrezionale nel perimetro consentitogli dalla legge.
E questo era quello, l'unica cosa che dovesse decidere la Corte ieri, e così ha deciso infatti che Hawke aveva agito correttamente, non entrando esatto poi nel merito del contenuto della sua decisione.
Assolutamente, praticamente bisognava dimostrare, bisognava discutere se fosse tanto irrazionale da essere illegale il provvedimento così, insomma, disposto dal Ministero dell'Immigrazione australiano.
Non è stato, e quindi si è arrivati a appunto all'espulsione di Novak Djokovic. Noi ci prendiamo adesso una brevissima pausa, caro Dario, poi torniamo in diretta qui su SBS per concludere brevemente questa saga e poi iniziare a parlare anche degli Australian Open che finalmente partono. 8.52, siete all'ascolto del programma in italiano di SBS con Massimiliano Gugola e Dario Castaldo, con il quale stiamo parlando della fine della saga di Novak Djokovic, che sta rientrando in Europa. Mentre parliamo, non potrà partecipare alla prima giornata degli Australian Open oggi in partenza. Dario, per concludere la storia del racconto di quello che è successo a Novak Djokovic, come ha preso la notizia Novak Djokovic?
Tanto diciamo che la sensazione è che ci siano tanti risvolti e ramificazioni dentro questa storia, che servirà molto tempo prima che tutte le pieghe della vicenda emergano davvero. Ma intanto Djokovic l'ha presa male, comprensibilmente male, si è detto molto deluso, ha comunque spiegato che collaborerà con le autorità australiane, anche perché, come dicevamo, rischia che gli venga negato il visto d'ingresso down under nei prossimi tre anni. Invece molto più secche, molto più dure sono state le reazioni in Serbia, dove il presidente Aleksandar Vučić aveva già accusato il primo ministro australiano Scott Morrison di aver maltrattato Djokovic e di aver sfruttato la vicenda per biechi fini elettorali, e poi ha ribadito la sua presa di posizione affermando che quella che è andata in scena in Australia è stata una caccia alle streghe durata 10 giorni, e durante la quale Novak Djokovic è stato tormentato. Ascoltiamolo.
And then for 10 days they were tormenting, dare to say even torturing, because it was not only intellectual but physical torture against Novak Djokovic. And there was something else which was even worse, that was a witch's hunt organized against Novak Djokovic, which and that guy, just not to forget it, he won 9 times Australian Open title.
Queste dunque le dichiarazioni di Aleksandar Vučić, presidente serbo, che ha detto che Djokovic non soltanto è stato tormentato, ma è stato intellettualmente torturato. Ecco, per quanto riguarda le altre reazioni, e qui entriamo un po' più nell'aspetto tecnico della vicenda, la maggior parte dei tennisti si era espressa a mezza bocca contro il comportamento di Djokovic, sempre a denti stretti contro il salvacondotto offerto da Tennis Australia, tra l'altro Tennis Australia, altro piccolo inciso, da una settimana bocche totalmente cucite, anzi sono state aperte soltanto per annunciare che la capienza a Melbourne Park sarà ridotta e che secondo qualche malalingua come il sottoscritto è un modo per giustificare qualche voto sugli spalti, ma comunque insomma dicevamo la gran parte dei colleghi ha mantenuto il silenzio. Intanto perché la sentenza appunto è arrivata verso le 6 di sera, quando ormai l'inizio del torneo era imminente, poi perché erano davvero i colleghi di Djokovic arrabbiati per la gestione delle tempistiche. Questo è uno dei 4 tornei più importanti dell'anno, è insomma cruciale sapere anche a che ora, non soltanto in quale giorno, ma proprio a che ora si giocherà per preparare tutto, cioè i tennisti si allenano allo stesso orario nel quale giocheranno perché devono abituarsi alle condizioni di luce, di umidità e via dicendo. In questo caso nessuno sapeva a che ora avrebbe giocato fino a ieri sera e alcuni non sapevano neanche se avrebbero giocato oggi o domani e neanche contro chi. Questo è il caso del numero 5 del mondo, il russo Andrei Rublev, nel senso che se Djokovic fosse stato espulso dopo che il programma di gioco di oggi fosse stato pubblicato, Rublev avrebbe giocato martedì, mentre se Djokovic fosse stato espulso prima della pubblicazione dell'order of play avrebbe preso in tabellone il posto di Djokovic e quindi avrebbe giocato oggi, avrebbe giocato anche contro un altro avversario. Insomma, Rublev è stato quello un po' più danneggiato da tutta questa situazione, quindi anche per tutto questo non era davvero il caso di commentare per molti tennisti. Qualche voce pro Djokovic l'abbiamo ascoltata in settimana, soprattutto dal punto di vista umano e del trattamento, anche se nessuno si è espresso come il presidente serbo. Qualche ulteriore opinione a sostegno di Djokovic è stata espressa ieri, per esempio la francese Alizé Cornet ha detto che Djokovic è sempre il primo a prendere posizione a favore nei confronti dei giocatori, ma che nessuno dei giocatori ha fatto sentire la sua voce in difesa del campione serbo.
E insomma, Novak Djokovic non potrà comunque difendere il titolo che ha dallo scorso anno agli Australian Open. Chi potrà succedergli, Dario, sull'albo d'oro del torneo maschile? E magari anche dici quali sono i match che oggi ci interessano più da vicino.
Allora, i favoriti d'obbligo a questo punto diventano due: Sasha Zverev da una parte e Daniil Medvedev dall'altra, con una serie di outsider, perché insomma Zverev non ha mai vinto un titolo slam in carriera, Medvedev ne ha vinto uno soltanto a New York 4 mesi fa, quindi non parliamo di due garanzie assolute. Il parco di potenziali vincitori è abbastanza ampio. Come detto, Djokovic non potrà conquistare il suo 21esimo major e in tabellone al posto suo è entrato Salvatore Caruso, il siciliano di Avola, che ha saputo la notizia come tutti noi verso le 6 del pomeriggio e alle 7 di sera era in campo, è entrato come lucky loser in tabellone. Oggi giocherà contro il serbo Kecmanovic, sarà interessante tra l'altro vedere anche quale tipo di reazione ci sarà da parte della comunità serba di Melbourne. Cancelli aperti tra poco più di un'ora a Melbourne Park, prime partite in programma dalle 11. Oggi ci sono ben 8 italiani in campo, 4 uomini e 4 donne. La prima a scendere in campo in assoluto sarà Camila Giorgi, che alle 11 sul campo 6 affronta la russa Potapova. Più o meno alle 13 sulla Margaret Court Arena toccherà Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, che lo diciamo a mezza bocca era nello stesso quarto di Novak Djokovic e quindi ha in questo senso una corsia preferenziale per fare un po' più strada nel torneo rispetto a quanto si potesse pensare. Per Berrettini c'è l'americano Brandon Nakashima, poi gli altri azzurri in campo oggi: c'è Fabio Fognini contro l'olandese Griekspoor, c'è Martina Trevisan che per la terza volta consecutiva disputa gli Australian Open contro la cinese Zheng, c'è Jasmine Paolini contro la rumena Ruse e poi Lucia Bronzetti al suo debutto assoluto in un torneo dello slam, ha superato le qualificazioni la giovane riminese contro la russa Gracheva, c'è Lorenzo Sonego che affronta l'americano Sam Querrey e come detto lucky loser Salvatore Caruso contro Kecmanovic. Per quanto riguarda i big, oggi gioca Zverev contro il tedesco Altmaier e Nadal contro l'americano Chiron, mentre per quanto riguarda gli australiani oggi in campo Tomljanovic, Barty, Millman, ma anche il vincitore del torneo di Adelaide, Thanasi Kokkinakis. Ovviamente insomma le partite sono tantissime, non faremo mai in tempo a dirle tutte, ma insomma queste sono le più importanti, quelle principali, quelle che più da vicino ci riguardano, così come ci riguarda anche il fatto che è finita la sfida di Bergamo tra Atalanta e Inter 0-0 per la gioia degli juventini, compreso Giampiero Gramaglia.
Compreso Giampiero Gramaglia, che ci teneva che in realtà la Juventus ha vinto i suoi 3 punti mentre l'Atalanta e Inter ancora se la battevano. Grazie Dario per questo aggiornamento tra il tennis e il tribunale, però noi ci sentiamo anche subito dopo per parlare anche di Serie A, vero?
Ovviamente c'è tutta la 22esima giornata, o quasi tutta la 22esima giornata del campionato di calcio italiano da analizzare.
Quindi per la seconda parte della pagina sportiva, appuntamento nella seconda ora del nostro programma, che inizierà tra pochi istanti con la seconda edizione di Giornale Radio, condotta nuovamente da Domenico Gentile. Ci sarà anche tanto tanto altro, quindi restate con noi qui su SBS. Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.